Buongiorno a tutte e a tutti, eccoci arrivati alla settima lezione del nostro seminario sulla Repubblica dei Partiti. Quest'oggi ci concentreremo sul decennio degli anni 70, i cosiddetti anni di piombo. Grosso modo guarderemo gli avvenimenti, lo sviluppo delle vicende della Repubblica dalle elezioni politiche del 1972 al delitto di all'omicidio di Aldo Moro nel 1978. Come nostro costume, diamo prima di tutto uno sguardo allo scenario internazionale per inquadrare meglio le vicende italiane. Dall'inizio degli anni 70 gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica iniziano un dialogo per la riduzione degli armamenti nucleari, e questa nuova stagione della distensione porterà alla metà degli anni 70 a un importante trattato, il Trattato di Helsinki, che fondamentalmente congelerà i blocchi contrapposti, riconoscendo come intangibili i confini emersi dalla Seconda Guerra Mondiale, e dunque fondamentalmente si tratta di un riconoscimento reciproco delle sfere di influenza rispettive degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, il che contribuirà a fissare, a bloccare, a rendere ancora più difficile un superamento delle logiche contrapposte all'interno dei rispettivi blocchi, il che avrà pesanti conseguenze, come vedremo, sulla scena italiana. Poi ricordiamo che nel 1971 gli Stati Uniti denunciano gli accordi di Bretton Woods del 1944, che fondamentalmente fissavano la parità del dollaro a parametro delle transazioni economiche globali, e questa denuncia degli accordi di Bretton Woods farà venire meno la lunga fase di stabilità monetaria che era stata anche aveva fatto da sfondo alla grande crescita del secondo dopoguerra, aprendo in questa maniera un periodo di fluttuazioni monetarie che genereranno un rallentamento delle economie dei paesi occidentali. E tuttavia l'avvenimento dal punto di vista economico più importante è quello del 1973, ovvero la guerra del Kippur tra Egitto e Israele, che determinerà le sanzioni emanate dall'OPEC, ovvero il cartello petrolifero dei paesi produttori arabi di petrolio, e sanzioni rivolte contro gli alleati dello Stato di Israele, e questo genererà un innalzamento vertiginoso del prezzo dei barili di petrolio, mettendo seriamente a rischio la produzione industriale dei paesi che non disponevano di risorse energetiche autonome come l'Italia. Dunque, se già era stato difficile mantenere una stabilità governativa in Italia durante la fase, la Golden Age, come l'ha chiamata il famoso storico britannico Eric Hobsbawm, ovvero durante la lunga fase di crescita economica, vedremo come sarà ancora più difficile risolvere il problema della continuità degli esecutivi nel decennio degli anni 70. Dunque, le elezioni del 1972 offrono un quadro di non facilissima interpretazione. Nella tabella che ho preparato per voi su PowerPoint potete vedere la sintesi dei risultati elettorali dei diversi partiti. Dall'insuccesso prevalente delle forze dell'estrema sinistra. Il PSIUP, che vi ricordate alle elezioni del 68 aveva raggiunto un ragguardevole 4,4%, crollerà sotto la soglia del 2%. Un primo segnale di declino era stato dato ai dirigenti del PSIUP già alle elezioni amministrative del 70, quando era risultato evidente che almeno l'1% dell'elettorato del PSIUP era rifluito nelle liste del Partito Socialista. E questo si spiega con il grande affollamento di concorrenza, di forze politiche concorrenti all'estrema sinistra. Erano già emerse tutta la galassia dei gruppi extraparlamentari dal manifesto in giù, e questo renderà difficile un'identificazione precisa del PSIUP agli occhi dell'elettorato. Infatti il PSIUP praticamente conclude la sua parabola con queste elezioni politiche del 1972. Alcuni reduci di questa formazione politica riappariranno più tardi sotto le spoglie di un nuovo partito che si chiamerà Democrazia Proletaria. Si erano presentate alle elezioni politiche del 72 anche alcune liste di estrema sinistra, appunto il gruppo del Manifesto era una di queste, che raccolgono un misero 1,3%. Questa quindi è una risposta netta da parte dell'elettorato che la contiguità di questi movimenti con tutta la galassia dei gruppi che predicavano e praticavano la violenza era stata bocciata dall'elettorato italiano, il che anche è una spia della distanza che questi gruppi maturano nei confronti della complessiva esperienza del 68 studentesco, che era stato certo radicale, certo sovversivo e trasgressivo, ma complessivamente non violento. Per quanto riguarda questi gruppi della sinistra extraparlamentare, lo spartiacque è sicuramente la strage di Piazza Fontana del 1969, al momento in cui si denota una divaricazione. Da una parte c'è chi intende costituirsi in movimenti, partiti che partecipano alle elezioni e quindi mantengono fissa la strada della legalità, e chi rifiuta invece questa istituzionalizzazione, come per esempio il movimento legato alla figura dell'editore Gian Giacomo Feltrinelli, che invece rifiutano la via della legalità e sposano apertamente la scelta della clandestinità, la scelta della lotta armata. Feltrinelli morirà nel 1972 cercando di installare un esplosivo su un traliccio dell'alta tensione. E comunque la via legalitaria, la via diciamo così parlamentare, è una via per questi movimenti senza uscita. L'1,3% dei voti raccolti da questi movimenti ne sono una testimonianza evidente, il che significa, questo è il dato importante, che l'Italia, classe operaia compresa, era un paese ormai in generale conquistato alla democrazia, e dunque l'appello rivoluzionario non suscita il minimo consenso. Questa realtà determinerà una radicalizzazione ulteriore dei movimenti extraparlamentari di sinistra, alcuni dei quali, i gruppi armati delle Brigate Rosse per esempio, si convinceranno che è ancora più necessaria un'azione violenta, un gesto rivoluzionario eclatante per risvegliare le masse popolari che si sono assuefatte, diciamo così, alla propaganda riformista, alla falsa democrazia, falsa dal loro punto di vista, che viene portata avanti, attuata dallo Stato repubblicano. E ritorna in un certo senso l'antica polemica già degli anni 20 e degli anni 30 tra rivoluzionari e riformisti, naturalmente, con la differenza che nel fronte dei riformisti ora i gruppi rivoluzionari includono anche il Partito Comunista. E questa minoranza, assoluta minoranza di società italiana, questi pezzi eversivi di estrema sinistra, dimostrano anche la presa che continuava a avere seppur appunto in una fascia estremamente ridotta di popolazione, la politica come religione laica in un certo senso, come ideologie totalizzanti che si sostituiscono in qualche modo alle religioni tradizionali. Ovviamente i processi di secolarizzazione, di laicizzazione che interessano il paese in coincidenza con gli anni del boom economico portano a un declino di questa politica in termini parareligiosi. E c'è chi si rifiuta nettamente questo processo e continua dunque a concepire la politica come una missione universalizzante, come una missione millenaristica che ha per obiettivo fondamentalmente la fondazione dell'utopia in terra. Non è un caso che a militare nei gruppi armati di sinistra, come le Brigate Rosse, troviamo sia giovani ex comunisti sia giovani ex militanti dell'associazionismo cattolico, come appunto per esempio i fondatori delle Brigate Rosse, Maracca Gol e Renato Curcio. E la violenza e il terrorismo vengono scelti come strumenti, strumenti genetici dell'azione politica da questi gruppi. Come dicevo prima, lo Stato viene visto come uno Stato falsamente democratico, in realtà dominato dai gruppi, una volta si sarebbe detto imperialistici, negli anni 70 si diceva i gruppi legati alle multinazionali. Ed è questa scia di sangue che inizia nel decennio degli anni 70 e che appunto contribuirà alla creazione dell'etichetta anni di piombo per descrivere questo periodo, è costituita fondamentalmente da una spirale che si autoalimenta tra azioni terroristiche dei gruppi di estrema sinistra e lo stragismo della strategia della tensione. Nel 74 ricordiamo le stragi di Piazza della Loggia a Brescia e del treno Italicus. Chi prosegue nella sua crescita lenta ma graduale ma costante è il Partito Comunista Italiano, che avevamo già segnalato la volta precedente come la concorrenza sinistra fosse una sfida particolarmente impegnativa, considerata particolarmente impegnativa dai dirigenti del PC, che vengono spinti a ricercare sempre più la legittimazione del proprio partito nel sistema politico italiano, agli occhi della società politica e della società civile, e il che spiegherà tanta parte degli atteggiamenti assunti dal PC negli anni 70, come per esempio l'atteggiamento di grande moderazione, di grande prudenza che avrà il Partito Comunista Italiano, come vedremo intorno alla questione del referendum per abolire la legge sul divorzio del 1970. Questo perché il PC considererà, soprattutto sotto Enrico Berlinguer, il nuovo segretario che sostituisce Luigi Longo, considererà la Democrazia Cristiana come il soggetto politico in grado di conferire la legittimità del Partito Comunista Italiano nell'arco costituzionale, nell'area di governo. Dunque andare allo scontro con la DC è qualcosa che si cercherà di evitare dal punto di vista del Partito Comunista Italiano. Il mondo socialista invece prosegue nella sua crisi, nel suo declino. Certo, c'era stato un certo recupero alle elezioni regionali del 70 da parte del PSI, però grosso modo il PSI rimane diviso in questi anni tra una strategia che punta al rilancio dell'alleanza di centrosinistra da parte del segretario Mancini per cercare di consolidare il ruolo del PSI nelle posizioni di governo nazionale e locale, appiattendo però in questo modo il PC sul ruolo giocato dal Partito Socialdemocratico Italiano ed esponendo anche il partito a quell'involuzione clientelare che vedremo in atto molto bene negli anni 70, e invece la linea proposta da De Martino, che cerca il dialogo con la sinistra, con il PC, ma anche con quell'elettorato laico che inizia a emergere, e di cui i radicali sono la forza politica che si fa maggiormente interprete di questo elettorato laico trasversale e che acquisterà un peso notevole appunto nello scenario politico degli anni 70 in concomitanza con la stagione referendaria. E il PSI di fatto nel 72 raccoglie un 9,6% di percentuale, che non è possibile considerare assolutamente un successo, e anche il Partito Socialdemocratico perde 2 punti ancora rispetto alle regionali del 70 e dunque risulta una smentita della linea del PSD di quegli anni, che ha cercato dopo l'aborto dell'unificazione PSI-PSD ha cercato un riposizionamento a destra nel sistema politico, al momento in cui il PSI invece vira a sinistra e dunque il PSD si imbuca in un vicolo cieco fondamentalmente. E questo porterà i dirigenti locali del PSD a cercare uno sbocco in un'alleanza nelle varie giunte rosse che verranno votate, elette nelle consultazioni amministrative degli anni 70. L'alleanza PSI-PC infatti avrà luogo proprio in dimensione locale, nelle regioni, nei comuni, e spesso e volentieri associando a queste alleanze anche il Partito Socialdemocratico e dunque manifestando in questo modo una schizofrenia da parte del PSD, che da una parte cerca sul piano nazionale di proporsi come forza politica eminentemente moderata e che invece partecipa ai governi delle giunte regionali e comunali insieme al Partito Socialista, al Partito Comunista. Insomma, di fronte all'elettorato è una politica che è palesemente contraddittoria e si spiega da qui anche l'insuccesso e il declino costante del Partito Socialdemocratico Italiano. Chi continua a crescere invece è il Partito Repubblicano, che nel 72 conferma la tendenza appunto alla crescita con uno 0,9 in più rispetto alle elezioni del 68 e influisce appunto anche la situazione di incipiente crisi economica, in cui il PRI si proporrà come la forza del rigore economico, la forza della moderazione, la forza che cerca di mantenere una logica di conti in ordine, di pianificazione economica, questo mentre la DC e il PSI invece cercheranno di accontentare sempre più le richieste dei sindacati, per esempio, con politiche svincolate da ogni calcolo delle risorse pubbliche e sui conti dello Stato, danni che produrranno effetti enormi nei decenni successivi. Il Partito Repubblicano invece mantiene questa fisionomia del partito del rigore economico, dei conti in ordine dello Stato, e viene premiato dalla solita borghesia, alta borghesia laica illuminata del paese. Per quanto riguarda la Democrazia Cristiana, che si arrocca su un centro-sinistra sempre più asfittico, che tra l'altro vede appunto il PSD e il PSI sempre in perenne litigio fra loro dopo l'esperienza fallita della riunificazione, e le elezioni del 72, che fondamentalmente registrano una tenuta della Democrazia Cristiana, nascondono in realtà una crisi preoccupante che investe il partito nel meridione, nel mezzogiorno del paese, La cui spia più inquietante è rappresentata dalla rivolta di Reggio Calabria del 1970, al momento in cui la Costituzione della Regione vede assegnare a Catanzaro la qualifica di capoluogo della Regione. Questo significa che a Reggio Calabria si vede svanire la possibilità di trovare una valvola di sfogo nell'impiego pubblico alla endemica disoccupazione, e l'impiego pubblico è il massimo sogno, insomma, dei ceti medi del mezzogiorno, e questa vicenda dimostra come il boom economico abbia aumentato la divaricazione tra nord e sud del paese. La Cassa del Mezzogiorno è uno strumento fallimentare, non ha creato un tessuto industriale produttivo nel mezzogiorno, le campagne, le varie riforme agrarie che si sono succedute non hanno arrestato l'esodo dei contadini meridionali nelle città, soprattutto nelle città industriali del nord, ma anche negli agglomerati urbani del sud, Napoli, Palermo, Bari, Reggio Calabria stessa. Sono centri urbani dove l'industria più fiorente, quella dell'edilizia, è che viene controllata dalla malavita, dalla criminalità organizzata, e dunque si diffonde uno scontento radicato, uno scontento acuto nella popolazione meridionale negli anni 70, la consapevolezza di non essersi agganciati al treno dello sviluppo che bene o male invece è stato seguito al nord, e chi ne approfitta, ovviamente chi ne viene penalizzato è il partito di governo, la Democrazia Cristiana, e chi raccoglie i frutti di questo scontento è il Movimento Sociale Italiano, che soffia il fuoco sulla protesta soprattutto a Reggio Calabria nel 1970, e che i frutti di questa linea politica, che ritorna in qualche modo ad alimentare, a coltivare l'anima movimentista e sociale del neofascismo, pagherà i suoi risultati nel 1972, al momento in cui l'MSI andrà incontro a un clamoroso successo elettorale che lo porterà alle soglie del 9%. E ricordiamo che l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica nel 1971, Giovanni Leone verrà eletto Capo dello Stato, è anche una mossa della Democrazia Cristiana per siglare una sorta di tregua con la destra interna del partito e con la destra del paese, in quanto Giovanni Leone verrà eletto con i voti determinanti dell'MSI, il che sarà un colpo, forse il colpo mortale alla coalizione di centro-sinistra, e che porterà anche alla chiusura anticipata della legislatura varata nel 1968. Il successo dell'MSI si rispecchia in un declino del PLI, che continua a non riuscire a trovare una via d'uscita, a mettere a frutto quel clamoroso risultato del 7% ricevuto un decennio prima, e il PLI resta all'opposizione, ma viene schiacciato appunto dal dinamismo del Movimento Sociale Italiano di quegli anni, e alla cui guida dell'MSI torna Giorgio Almirante, che sostituisce, come vi ricorderete, Michelini, e che la nuova segreteria di Almirante inietta appunto una nuova dose di movimentismo al Movimento Sociale Italiano, radicalizza l'opposizione del partito ai governi di centrosinistra, imputando a Moro, ad Aldo Moro, di ripetere l'errore compiuto da Fanfani negli anni 60, al momento in cui aveva aperto al Partito Socialista, e la strategia invece dell'attenzione verso il PC portata avanti da Aldo Moro diventa il bersaglio della politica di Giorgio Almirante. In generale l'attivismo dei sindacati, i disordini di piazza contribuiscono a formare nell'opinione pubblica conservatrice l'idea che l'MSI è il partito d'ordine di cui ci sarebbe bisogno. Almirante è abile nel costruire l'immagine di un partito, l'MSI, di una destra forte, che si appella appunto ai cittadini d'ordine, a quella maggioranza silenziosa di cui parlavamo in coda all'ultima lezione. Almirante non presta il fianco alle sirene delle soluzioni golpiste, alle soluzioni eversive, è probabilmente consapevole che la Repubblica Italiana, le istituzioni democratiche sono troppo radicate ormai nel paese dopo un trentennio, e però è sicuramente determinato a ricavare tutti i vantaggi possibili dalla strategia della tensione, da quella parte del paese spaventata che di fronte alle rompere dei movimenti di piazza e dall'azione dei gruppi dell'estrema sinistra richiede appunto un esecutivo forte, un esecutivo dal pugno di ferro. E questa politica, il soffiare sul fuoco delle proteste nel mezzogiorno, porteranno l'MSI ad avere risultati straordinari. A Napoli, per esempio, si sfiorerà il 20%. In tutte le città del meridione l'MSI emergerà come una forza politica determinante. E questo, proprio però la politica di Almirante ha una sorta di doppia faccia in questi anni. Se è vero che accentua l'immagine dell'MSI come partito dell'ordine, dall'altro lato proprio questa sua tendenza a privilegiare anche l'anima movimentista del movimento sociale italiano porta la destra dell'MSI, se così si può dire, ad avere una contiguità inquietante con i gruppi terroristi eversivi di destra, e la frontiera insomma tra MSI e questi gruppi sarà abbastanza sottile in questi anni. Fatto sta che insomma le elezioni politiche del 72 premiano l'MSI con un balzo in avanti, con un 8,7% eccezionale, che rappresenterà un record insuperato per il partito. Allora, complessivamente da queste elezioni del 1972 si sarebbe tentati di dire di primo acchito che il paese si sta spostando a destra, proprio per questa crescita così forte dell'MSI e per la tenuta della DC. E però un'analisi più approfondita ci dimostra un quadro più complicato, perché se facciamo i conti e sommiamo i voti delle destre, ovvero dell'MSI e del PLI, vediamo che queste rispetto alle elezioni del 68 sono cresciute appena di un punto, dall'11,6 al 12,6. Se sommiamo invece le forze politiche dell'alleanza di centrosinistra, la Democrazia Cristiana, i due partiti socialisti e il Partito Repubblicano, addirittura vediamo che aumentano quasi di due punti, dal 56,3 al 55,6. E dunque non è un paese che si sta spostando a destra, quello del 1972, ma più che altro è un paese che registra come il voto conservatore si sta radicalizzando. C'è una parte di voto moderato che è disposta a votare MSI proprio perché aderisce alla richiesta, sente il bisogno di un governo che mantenga il rispetto dell'ordine. E il PC anche, appunto, abbiamo detto che cresce, quindi questa è un'altra smentita, non solo la tenuta ma la crescita del PC è una smentita di questo dato apparente di una virata destra del paese. Ho accennato che a capo del PC arriva al posto di Luigi Longo Enrico Berlinguer, che era stato il vice segretario per tutta la durata della legislatura trascorsa, e lui che soprattutto preme per uno per un distanziamento netto con l'Unione Sovietica al momento della primavera di Praga del 1968, e Berlinguer che si fa alfiere di questa politica, che ricerca una legittimazione sempre più netta, sempre più piena del Partito Comunista Italiano nel sistema politico. È ovvio che una linea simile, per essere pienamente conseguente e coerente, dovrebbe tagliare ogni collegamento con Mosca, quindi rompere quel legame di ferro che era stato definito così da Togliatti, e rinnegare di fatto le radici leniniste del partito e abbandonare il Movimento Comunista Internazionale. Significherebbe quindi cessare di essere un partito comunista. Questa linea ha come sbocco coerente di fatto la rottamazione del Partito Comunista Italiano, la mutazione genetica del Partito Comunista Italiano, cosa che risulterà impossibile per Berlinguer attuare, non vorrà neppure attuarla, e che vedremo in atto soltanto a babbo morto, come si può dire, cioè dopo l'89-91, una volta dissolta l'URSS e con la svolta di Achille Occhetto, come vedremo. E certo, Berlinguer, come detto, accelera il distacco dall'URSS, perché la sua strategia è quella dell'eurocomunismo, significava fondamentalmente la creazione di un polo dei partiti comunisti occidentali che è in grado di proporre un messaggio distinto dal comunismo sovietico, ma pur sempre comunista, di cui il Partito Comunista Italiano doveva essere il rappresentante principale, il portavoce principale, una sorta di comunismo democratico, una sorta di leninismo ibridato con la liberal democrazia, un leninismo che avrebbe potuto rendere compatibile la presenza e l'attività del PC al governo di un paese liberal democratico. Si propone una sorta di ideologia nuova, che però sconterà un deficit di riflessione, un deficit di elaborazione interna, andrà incontro a una serie di contraddizioni irrisolvibili, come abbiamo detto. Quindi l'adesione alla famiglia delle socialdemocrazie europee sarà sempre una carta assolutamente rifiutata da Berlinguer, e quindi la proposta eurocomunista è una sorta di terza via a metà tra socialdemocrazie e socialismo sovietico, che però non riuscirà a dare una bussola convincente all'azione politica del Partito Comunista Italiano, che anzi smarrirà a partire dagli strappi condotti dall'URSS, da Berlinguer nei confronti dell'URSS, smarrirà il proprio orientamento e getterà il Partito Comunista Italiano negli anni '80 in una profonda crisi identitaria. Lo strappo, gli strappi, le prese di distanza rispetto al mondo del socialismo sovietico fanno il paio con la ricerca, come abbiamo detto, di una legittimazione, più che la ricerca, la conferma, la sanzione di una legittimazione del PC come forza legittima a governare il paese. E di qui che la radice dell'altra strategia berlingueriana, del compromesso storico, cioè la ricerca di un dialogo e di un'alleanza con la Democrazia Cristiana, vista come l'unico soggetto politico in grado di conferire appunto al PC questa legittimità, e l'unico soggetto politico in grado anche di rassicurare gli alleati atlantici, in primo luogo gli Stati Uniti dell'Italia. E già nel 72 Berlinguer inizierà a parlare dell'esigenza di questa alleanza tra PC e Democrazia Cristiana, da questo incontro del compromesso storico, l'incontro tra le forze politiche che rappresentano le grandi masse popolari del paese. Questo anche perché visto come un argine, come una messa in sicurezza di un paese attraversato appunto dal terrorismo, dallo stragismo, dai progetti eversivi, dei servizi deviati. Dunque avrebbe dovuto essere compito della DC e del PC mettere in sicurezza la Repubblica dei partiti, i partiti visti da Berlinguer e anche da Moro come unici garanti della tenuta dello Stato democratico repubblicano italiano, esattamente come DC e PC alleate dal 44 al 47 avevano messo in piedi la Repubblica scrivendo assieme la Costituzione, avrebbero dovuto ripetere questo incontro negli anni 70 in un momento di emergenza paragonabile a quello dell'immediato secondo dopoguerra, quindi partiti come custodi della Costituzione italiana e dello Stato democratico. E questa convinzione di Berlinguer dei rischi mortali che l'Italia come repubblica, come democrazia stava correndo, vengono alimentati non solo dalla scia di stragi che abbiamo menzionato prima, da Piazza della Loggia all'Italicus del 74, ma anche da fatti eclatanti sulla scena internazionale, come ad esempio il golpe che rovescia il governo democraticamente eletto di Salvador Allende in Cile nel 1973, golpe del generale Augusto Pinochet, che viene appoggiato dalla CIA, dai servizi segreti americani, e il rischio che vi sia una minaccia incombente pari a quella cilena sull'Italia è una convinzione appunto di Enrico Berlinguer in quegli anni. Un segnale preoccupante per Berlinguer è che dopo le elezioni del 72 la legislatura si apre con un ritorno al centrismo, uno spostamento a destra dell'esecutivo, perché la stagnazione, la destra della DC vede nel risultato elettorale del 72 più che una tenuta, una stagnazione del partito e dunque rialza la testa, forte anche dell'elezione di Giovanni Leone a presidente, come avevamo detto, e dunque pone termine all'alleanza di centrosinistra. Vara un esecutivo guidato da Giulio Andreotti, che è un ritorno al centrismo, perché è retto da una maggioranza formata da Democrazia Cristiana, da PSDI e dai liberali, addirittura senza l'appoggio dei socialisti e addirittura con l'appoggio esterno del PRI. La fronda anti-Moro all'interno della DC è capitanata da Fanfani, che co come abbiamo, sappiamo non era affatto contrario al centro-sinistra, era stato lui il maggiore interprete di questa politica nel decennio passato, e tuttavia è convinto che il PSI deve decidere una buona volta dove stare, se appunto all'interno con la DC, all'interno del centro-sinistra o nelle braccia del Partito Comunista Italiano. In generale, in quegli anni Fanfani propone una politica, cerca di varare una politica di rafforzamento della Democrazia Cristiana, di riaffermazione del ruolo della Democrazia Cristiana come fulcro, come perno del sistema politico italiano, dunque come forza politica eminentemente di centro. E questa con una forte riproposizione della logica della conventio ad excludendum. Se la DC è al centro del sistema politico, significa che le ali ai poli opposti di questo sistema politico, ovvero l'MSI e il PC, devono essere tenute alla larga dal governo. È una sorta appunto di neocentrismo, diciamo così. Che viene un esperimento neocentrista che però viene travolto dalla crisi economica scoppiata nel 1973, dallo spettro della recessione causato dallo shock petrolifero e dalla presa d'atto che la fase di sviluppo è finita e quindi se la fase di sviluppo è finita diventa indispensabile per il partito di governo coinvolgere, integrare nell'azione di governo per esempio i sindacati e dunque c'è l'urgenza invece di riaprire a sinistra. E vedremo come Fanfani invece va a scontrarsi di fatto contro un muro, nel senso che non rinuncia alla sua strategia neocentrista, anzi prende la palla al balzo del referendum antidivorzista del 1974, convinto che è l'occasione d'oro per la DC di riaffermarsi come partito conservatore, il partito dei valori tradizionali, cattolici, delle famiglie, e quindi si pone in prima fila nella battaglia antidivorzista, che però andrà incontro a una secca smentita, perché ben oltre il 59% dell'elettorato italiano confermerà la legge del 1970. Questo significa fondamentalmente due cose: da un lato, quanto era il ritardo della destra democristiana, di Fanfani in particolare, nel leggere i mutamenti avvenuti nel paese, quei processi di laicizzazione, di secolarizzazione che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato prima, quanto la società italiana cattolica, che aveva nel cattolicesimo le sue radici valoriali, si fosse scomposta sotto l'effetto del boom economico e dell'affermarsi, dell'imporsi delle logiche della società dei consumi. Le roccaforti, per esempio, del Veneto Bianco si stanno scomponendo, si stanno decomponendo davanti agli occhi della DC. Emerge una nuova imprenditoria che aderisce appunto ai nuovi modelli culturali del consumismo, ed è un processo di vera e propria scristianizzazione, alcuni storici lo hanno chiamati così, che interessano di fatto tutto il paese. E la legge sul divorzio, il referendum per abrogare la legge sul divorzio del 74 è la spia più evidente di come ormai stiano le cose nel paese. E poi c'è un grande significato politico di questa vicenda del referendum del 74, perché proprio la strategia, le coordinate principali della strategia di Fanfani, ovvero appunto di riproporre la DC come perno di un sistema tripolare, perno di centro di un sistema tripolare, viene spazzata via invece dal referendum del 74, in cui c'è appunto uno schieramento trasversale, che è quello pro divorzio, che raggruppa tutti i partiti della sinistra, ma neanche della sinistra, perché ci sono anche i repubblicani, il Partito Socialdemocratico, diciamo tutti i partiti di matrice laica, e la DC viene schiacciata a destra, perché l'unico partito che appoggia la DC nella campagna abolizionista è l'MSI. Dunque, soprattutto per alcuni settori del PSI, per esempio Riccardo Lombardi, è evidente che sta succedendo qualcosa di nuovo nel sistema politico. La DC può essere anche sconfitta, può essere anche confinata all'angolo di destra, costretta ad allearsi coi neofascisti. Significa che forse ci sono i germi per far emergere una logica bipolare e non più tripolare, una logica bipolare nel sistema politico italiano. La DC non al centro, ma appunto a destra, con un centro-sinistra ampio, ma senza la DC dall'altra parte. E questo garantirebbe anche l'alternanza, garantirebbe anche al sistema politico italiano di svecchiarsi, di rinnovarsi. La DC è stata al centro di tutti gli esecutivi dal 45, dalla liberazione in poi. Questa paralisi del sistema politico italiano ha prodotto un abbassamento anche della moralità pubblica. La certezza, la garanzia di avere in mano le leve del potere aumenta il senso di impunità della classe politica, e proprio appunto il referendum del 74, ma anche le elezioni regionali dell'anno dopo, del 75, vanno a confortare la lettura che di questi dati elettorali dà Riccardo Lombardi, che si propone come il massimo portavoce della cosiddetta alternativa di sinistra. Se noi guardiamo i risultati elettorali del 1975, vediamo che i socialisti guadagnano 2 punti percentuali, arrivano al 12, cala molto la DC, perde 2 punti, cala di nuovo cala dopo il grande successo del 72, cala l'MSI che, di 2 punti, e cresce tantissimo il PC, che arriva al 33,5%. Allora, se noi sommiamo appunto PC, PSI, ma anche PRI e PSDI, arriviamo al 51%. Arriviamo al 51% e dunque sembra prendere vigore questa prospettiva dell'alternativa di sinistra. Corroborata di più anche dalla presenza, come vi ho detto, delle giunte rosse nelle maggiori città d'Italia, del nord soprattutto, ma anche a Napoli nel 75 ci sono ormai sindaci che sono espressione o dei socialisti o dei comunisti, che inglobano, includono nelle loro giunte esponenti anche del Partito Socialdemocratico Italiano e del PRI. E tuttavia chi dice no a questa alternativa di sinistra è proprio Berlinguer, che anzi ironizza contro le facili illusioni di poter governare un paese come l'Italia col 51%, e perché l'alternativa di sinistra cozza, è in aperta contraddizione con la strategia del compromesso storico, con la ricercata alleanza tra DC e PC. Secondo Berlinguer, per le preoccupazioni, per le angosce che dominavano le sue riflessioni sulla società e sulla politica italiane, proprio questo paventato governo di sinistra sarebbe stato quello che avrebbe potuto riproporre uno scenario cileno per l'Italia, quindi mettere in fibrillazione il quadro internazionale e mettere dunque a rischio, minacciare di morte la sopravvivenza della Repubblica. Questo ovviamente collegandoci al contesto della distensione bloccata di cui parlavamo all'inizio. Impossibile che un partito comunista entrasse al governo nella sfera di influenza occidentale, come altrettanto impossibile che forze non comuniste potessero entrare al governo nei paesi dell'Europa orientale. Dunque le due superpotenze sono interessate a mantenere questo equilibrio bipolare. E la china discendente della Democrazia Cristiana è, a viceversa, agli occhi di Berlinguer, rappresenta il momento opportuno proprio per andare a proporre con maggiore aggressività la necessità del compromesso storico. Non a caso questa DC, che è uscita male, malissimo dal referendum, che è uscita ancora peggio dalle elezioni amministrative e che inizia a essere circondata da gravi scandali anche di corruzione, di clientelismo. Berlinguer inizia a parlare in questi anni di questione morale, chiedendo appunto un rinnovamento profondo della politica italiana, che non significa però l'alternativa di sinistra, significa appellarsi, come diceva lui, agli uomini probi, onesti della Democrazia Cristiana per cercare di rigenerare il sistema politico italiano attraverso l'alleanza DC-PC. E ci sono appunto questi scandali, cioè prima un affare legato ai petroli, poi le forniture militari della Lockheed. Sono 2 episodi di corruzione che coinvolgono manager dell'industria pubblica, ministri democristiani, addirittura il segretario del Partito Socialdemocratico Italiano viene condannato e arrestato, Mario Tanassi. E il problema della corruzione del sistema politico italiano in questi anni emerge come un problema grosso, un problema acuto. È la natura del sistema politico italiano che fomenta queste degenerazioni. Il sistema politico italiano è vero che si è trasformato in una vera partitocrazia, nel senso che i partiti dettano legge su ogni ambito della sfera pubblica dell'economia. Negli anni 80 l'economia pubblica o mista raggiungerà addirittura il 40% di tutta la produzione italiana, di tutto il PIL italiano. Tutti i settori di questa economia pubblica o mista, amministrazione, finanza, la RAI, TV, sono occupati dai partiti. Questa lottizzazione, un termine che sicuramente avete sentito, è qualcosa che addirittura è sottobanco regolata dai partiti attraverso il manuale Cencelli cosiddetto, ovvero ogni spartizione di poltrone è regolata dal bilancino rispetto al peso elettorale dei diversi partiti di governo, e ovviamente tutte queste questi manager, queste le posizioni apicali di questa di queste aziende, di questi servizi nominati dai partiti, ai partiti ovviamente ai partiti rispondono e non più ai cittadini. Significa anche un calo del criterio meritocratico. Non vengono più premiati e promossi i migliori, ma semplicemente i più fedeli ai partiti o a quel o al politico che determina l'assunzione, determina la nomina. Non solo, ma le aziende dello Stato diventano le fonti di un finanziamento illecito dei partiti, come adesso andremo a vedere nella seconda parte della lezione.